Vogliamo abbassare il capo. Signore, veniamo di fronte, siamo di fronte alla tua parola, ti chiediamo che essa possa essere annunciata con fedeltà, coraggio, e che tu possa parlare, istruire, formare ognuno di noi, correggerci. Che la tua gloria, Signore, possa essere al centro di ogni cosa che noi facciamo. Nel nome di Gesù ti chiediamo questo. Amen. Il testo che guarderemo oggi si trova in Efesi 5, lettera di Paolo agli Efesini, al capitolo 5. Leggeremo dalla fine del versetto 28. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti non c'è nessuno che odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, poiché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diverranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico, questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di voi, ognuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Non ho sbagliato data, non celebriamo un matrimonio. Il tema del sermone di oggi è cosa ha a che fare il Vangelo con le nostre relazioni intime. Cosa c'entra il Vangelo? Cosa dice il Vangelo riguardo, no? Come noi pensiamo, strutturiamo la nostra parte più intima, o le nostre relazioni più intime, la nostra sessualità. Ora, io so che questo è un terreno, come dire, molto difficile e pieno di mine che possono esplodere ogni dove, per cui voglio farlo con estrema attenzione. Non voglio invadere nessuno spazio individuale che riguarda la vostra decisione, la vostra scelta, però vorrei accompagnarvi in un percorso biblico che ci porta a individuare quali sono i principi, le caratteristiche della parola di Dio riguardo questo aspetto. Come vive un cristiano le proprie relazioni intime? Ora, fatemi subito dire che la relazione tra religione e intimità non è una relazione nuova. Già Carl Jung diceva che spesso, quando c'è un problema di religione, di religiosità, quando c'è una religiosità che è malata, è perché probabilmente alla base c'è una intimità un po' distorta. E viceversa, per cui lui aveva individuato subito una forte relazione, no? tra un disordine spirituale, chiamiamolo così, e un disordine nella vita affettiva o intima. Ma il problema non si ferma, l'attenzione non si ferma a quello che diceva questo grande personaggio. Anche ai giorni nostri, come erano allora, ci sono moltissime divinità che riguardano, no? Che riguardano le divinità cosiddette sessuali. Nell'antica Grecia, nell'antica Roma c'erano delle divinità espressamente dedicate al culto di questo aspetto. E le persone erano, e la società tutta era in qualche modo, orbitava attorno a queste figure, a questi personaggi. Ma diciamo subito che questi non sono temi che riguardano soltanto un periodo che fu, ma ancora oggi, probabilmente, dove la società trova, si discute di più, dove c'è un'animosità più forte, è proprio l'aspetto, l'ambito della relazione intima. Vi cito soltanto alcuni temi che suscitano con facilità anche forti discussioni anche nel nostro mezzo. Cosa pensare, ad esempio, dei matrimoni omosessuali? Cosa pensare della convivenza, delle coabitazioni? Cosa si pensa delle relazioni extramatrimoniali? Come ci confrontiamo nei confronti di un problema del divorzio o dei nuovi matrimoni? Cosa dice la Bibbia? Cosa dice? Come fa? Come vive un cristiano questi ambiti? Ora, fatemi subito dire che è impossibile avere una visione neutra di queste cose. È impossibile essere oggettivi, cioè porsi con una certa distanza come fa, tra virgolette, lo scienziato in un laboratorio, usa il microscopio per sezionare questa cosa, in questo modo ha trovato cos'è l'oggettività. No, perché ognuno di noi è composto e pieno di cosiddetti pregiudizi sociali. Siamo in qualche modo, abbiamo assorbito quello che la cultura ci suggerisce, e ognuno di noi pensa a comportamenti di un certo tipo come accettabili oppure no. Incoraggiamo alcune azioni piuttosto che altre, no? O tolleriamo alcune relazioni invece che altre. Ma non solo assorbiamo quello che la società ci dice, ma spesso la nostra valutazione di quest'ambito, sapete da cos'è che è determinata? Dalle nostre storie personali, dalle sofferenze che spesso delle relazioni più o meno intime con le persone ci hanno procurato. Per cui è impossibile in qualche modo essere distanti, asettici, neutri nei confronti di aspetti di questo tipo. Allora, il mio suggerimento questa mattina è: partiamo dalla Bibbia, non per scrutare la nostra impressione o il nostro sentimento, ma partiamo dalla Bibbia per scoprire qual è la visione del mondo e della vita che è biblica, che in qualche modo ci guida, ci incoraggia, ci porta al benessere anche in quest'ambito. E io vorrei farlo questa mattina assieme a voi con quattro tappe. La prima tappa è guardare qual è la origine di tutto questo, qual è la fonte, la scaturigine, cos'è che ha fatto scaturire tutto questo. Il secondo punto sarà il fine, qual è lo scopo, perché Dio ci ha creato con un forte bisogno di intimità. Il terzo punto sono i rischi, quali sono i rischi che la Bibbia ci segnala in quest'ambito. E il quarto e ultimo punto è la vera intimità. Il vero matrimonio che possiamo trovare soltanto in Cristo. Quattro tappe. Seguitemi. La prima, la fonte. Da dove viene questo bisogno di intimità? Qual è l'origine di tutto ciò? Fatemi subito dire che l'origine di tutto ciò non si trova in noi stessi, ma si trova nella creazione di Dio. La Bibbia dice in modo chiaro che Dio è il creatore di ogni cosa. In 1 Samuele 2, versetto 8, esempio, Anna dice: le colonne della terra sono del Signore, e su queste colonne Dio ha appoggiato il mondo. Salmo 73, versetto 3, parla allo stesso modo. Oppure ancora nell'Antico Testamento, con Proverbi 3, versetto 18 e 19, con la saggezza il Signore ha fondato la terra, con l'intelligenza ha stabilito i cieli. Questo significa che non è il cambiamento, che la nostra intimità, come noi dobbiamo vivere questo aspetto, queste relazioni della nostra vita, non sono determinate dal contesto sociale in cui siamo, ma sono il frutto, in qualche modo, devono essere suggerite e sollecitate da quella che è la creazione, la buona creazione di Dio. È vero, nella nostra società si parla di cambiamento culturale, quello che si fa oggi non si faceva forse 50 anni fa, si parla di un'evoluzione dei comportamenti, ci si dice spesso attorno: è impossibile ritornare a un passato bigotto, bisogna aggiornarsi anche in quest'ambito. È vero, ci sono delle grosse differenze che prima non c'erano, oggi si parla molto no, delle questioni di genere, si parla di controllo delle nascite in un modo diverso di quello che si faceva qualche decennio fa, si parla di una mobilità, vuol dire che le persone che nascono povere probabilmente non moriranno povere, hanno delle opportunità in più. Però, fatemi subito dire che per i cristiani le relazioni intime non sono suscettibili a mode o a cambiamenti culturali. I principi che governano quest'ambito si ritrovano nella buona creazione di Dio, nelle colonne di Dio che ha creato ogni cosa. Quando Gesù parla di matrimonio, Genesi 2, ve lo ricordate? Lui dice che in Genesi 2:24 c'è un'indicazione molto chiara per quello che l'uomo e la donna devono continuare a fare. Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e saranno una sola carne. Ora, ci sono molti modi che Dio avrebbe potuto usare nella creazione dell'uomo. Ci sono molti modi che Dio avrebbe potuto attribuire in qualche modo, azioni che avrebbe potuto attribuire allo sviluppo, ai comportamenti dell'uomo, ma Dio ha scelto che le sue creature, che l'uomo e la donna in qualche modo fossero, si unissero, che vivessero questa profonda intimità nei modi che Lui ha stabilito. Cosa significa questo? Alcune conseguenze, amici. Se la nostra intimità è fondata sulla creazione di Dio, sul Dio che ha creato ogni cosa, allora questo ha delle conseguenze molto forti. La prima è che la creazione di Dio non significa soltanto che Dio ha creato la materia fisica. Cioè, la creazione di Dio non si riferisce soltanto alla creazione materiale, le belle montagne, il mare e tutto ciò che è in essi, no? Vuol dire che la creazione di Dio si riferisce anche al contenuto morale della creazione. Cioè, vuol dire che la creazione ha un aspetto morale che noi non possiamo non considerare. Cioè, Dio ha creato dei principi e rispettare questi principi che fanno riferimento alla sua legge garantiscono il benessere, la pienezza, il fiorire dell'uomo e della donna. Allora, ricordiamoci il primo aspetto. La creazione di Dio non è solo fisica, materiale, anche morale. Dio ha donato agli uomini il dono delle relazioni intime, il dono della sessualità, il dono del matrimonio. Il matrimonio, amici, o le relazioni intime, non sono il progetto sociale di qualche tribù. C'è un autore molto influente, Foucault, ha scritto molte cose. Tra le altre ha scritto una molto nota storia della sessualità, in 3 volumi. E lui dice, in questo suo incredibile, in questa opera, in questo sforzo che lui fece, e lui si sforza a dimostrare questo, dice: guardate che l'identità sessuale di una persona non è ricevuta, è costruita. Cioè, tu sei quello che sei, non perché sei nato in un certo modo, ma perché il tuo contesto sociale lo ha determinato. Vuol dire in qualche modo, lui si sforza a dimostrare che l'influenza sociale vale di più dell'influenza biologica, del dato biologico. Cioè, questo vuol dire che la sessualità in qualche modo è relativa. Non c'è un principio oggettivo su come vivere questa dimensione, perché dipende dal contesto in cui tu ti muovi e di conseguenza la tua sessualità assume le forme, no, del contesto in cui sei. Ora, per Foucault, come molta società contemporanea, non esiste una struttura normativa, capite? Non esiste una griglia di riferimento. Tutto è mobile. Però la conseguenza di questo è il caos etico. È il caos morale, è il disordine più assoluto. La Bibbia ha una prospettiva diversa. La Bibbia dice in modo molto chiaro che le relazioni intime devono seguire alcuni principi e questi principi confluiscono nell'istituzione del matrimonio. Ora, il matrimonio non è una condizione mobile, aggiornabile, non è qualcosa che vale in una cultura piuttosto che in un'altra cultura, è un principio, un'istituzione creata da Dio, no, che in qualche modo è transculturale. È vero, ci sono modi diversi di viverle, questa istituzione, ma Dio l'ha creata, fa parte della sua creazione, è un'istituzione che Dio ha dato agli uomini, non è un ideale. Ora, fatemi subito dire che se i cristiani considerano il matrimonio come istituzione, ora, un'istituzione è come una casa, o tu ci sei dentro o non ci sei. Tu non puoi pensare oggi mi sento più sposato di ieri, perché no, è chiaro, tu puoi vivere, puoi accontentarti di vivere soltanto, come dire, nell'ingresso, nello sgabuzzino di questa istituzione che Dio ha creato, ma Dio ha creato la casa, ha creato l'istituzione del matrimonio affinché l'uomo e la donna possano godere delle benedizioni di Dio. Non è un ideale. Non è un ideale romantico, è una casa da abitare, da vivere, da esplorare, da ordinare assieme. Questo è il significato di istituzione. E questo è significativo, perché? Perché la Bibbia ci dice in modo, io lo so, qua è un po', la situazione non è in modo molto forte, però la Bibbia dice in modo chiaro che le persone che si adeguano ai principi di Dio, che l'uomo e la donna che onorano Dio e i suoi principi saranno da Lui onorati, anche nel campo del matrimonio. Con Proverbi 6, versetti ad esempio dal 20 al 35, leggo: figlio mio, osserva i precetti del tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Tienili sempre legati al cuore e attaccali al collo. Quanto camminerai, questi principi ti guideranno. Quanto dormirai, veglieranno su di te. Al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce. Le correzioni e la disciplina sono la via della vita, per guardarti dalla donna malvagia, dalla lingua seducente della straniera. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non di lasciar prendere dalle sue palpebre, perché per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane. La donna adultera sta in agguato contro una vita preziosa, e così via. E poi dice in modo chiaro che vivere nella prospettiva di Dio, vivere obbedendo ai principi di Dio, significa vivere nella sua benedizione. Questo è importante. Questo penso sia il primo passo. Il matrimonio è un'istituzione creata da Dio ed è un'istituzione che Dio vuole, che fa parte della sua creazione morale. Ora, amici, abbiamo tutti assistito alla tragedia di Haiti. Io penso che non voglio utilizzare o manipolare questo terribile terremoto in modo inopportuno, però quello che è successo in questa bellissima, zona è un po' molto simile a quello che è successo col peccato. C'era la perfetta creazione di Dio, materiale e morale, poi è venuto il terremoto della ribellione umana, è venuta la ribellione dell'uomo, il desiderio dell'uomo di essere indipendente da Dio, e quello che è successo, sapete cos'è? Che tutto è crollato, che tutto si è sfracellato, che tutto è stato in qualche modo decomposto, che non c'è adesso una singola parete intatta, senza una crepa. Però tu puoi ancora riconoscere le strade, puoi ancora individuare i sentieri, puoi percepire ancora il piano originario di chi ha progettato quella città. Questo è Dio. Il peccato ha deturpato ogni cosa. Il matrimonio stesso è diventato da istituzione di benedizione, spesso si è trasformato in gabbia di sofferenza e di maledizione. Però, i cristiani sanno ancora individuare, sanno ancora leggere, riescono ancora a dire qual è il progetto di Dio in quell'ambito. Ed è importante per noi recuperarlo. Primo punto, qual è la fonte delle relazioni intime, qual è la origine, la creazione morale di Dio. Il secondo punto, ma perché Dio? Qual è il fine di Dio nel crearci uomini e donne? Perché Dio ha creato il matrimonio? Perché Dio ci ha fatto esseri sessuali? Ora, amici, qua c'è una differenza fortissima tra il pensiero cristiano e il pensiero della società contemporanea. Ora, vi dico qual è la lettura del pensiero contemporaneo per questi temi. Dicono, beh, da un lato c'è la lettura biologica, e dicono che in qualche modo è simile a quella dell'appetito, no? Noi siamo esseri fatti in questo modo. Ora, siccome tu mangi quanto hai fame, allo stesso modo tu ti incontri in modo più o meno casuale con le persone che vuoi per soddisfare questo bisogno, no? C'è una lettura di tipo biologico, oppure c'è una lettura di tipo cinico. Bene, le relazioni intime sono il male minore per la riproduzione, in qualche modo bisogna sopportare questo aspetto qua. Oppure c'è una lettura di tipo romantico, no, che idealizza un po', no? Un po' come si trova in certe soap opera. Ora, fatemi subito dire che queste tre letture contemporanee, della società contemporanea, non trovano nessun riscontro. Non è, la visione biblica non va in questa direzione. Nella visione biblica, il fine e lo scopo delle relazioni intime è questo: onorare, servire la gloria di Dio. Significa in qualche modo, e questo deve essere un principio molto chiaro, che anche nelle tue relazioni intime tu puoi costruire comunità per la gloria di Dio. E questa è una rivoluzione, perché significa un decentramento non più dei tuoi bisogni, dei tuoi desideri, ma significa essere centrati sulla parola e sulla prospettiva del Signore. Significa vivere il Vangelo al centro. Cosa significa questo? Beh, significa questo, significa tre aspetti, in modo molto, come dire, in modo da sorvolare il tutto. Il primo, bisogna ricordare che le relazioni intime sono funzionali alla procreazione. Dio ci ha fatto uomini e donne perché è nel piano di Dio che gli uomini e donne si riproducano. Ma non c'è soltanto il significato procreativo. Il secondo aspetto è che Dio ci ha creato uomini e donne perché vuole che in qualche modo noi approfondiamo una relazione, il significato simbolico, cioè che sperimentiamo quest'unione di fondo, questa comunione, questo essere un'unica cosa. Il terzo è per l'ordine pubblico, perché ogni società ha bisogno di strumenti e meccanismi che controllano i desideri e che in qualche modo facciano convergere i comportamenti che fanno parte della sessualità in un certo tipo. Immagina una società che è lasciata a se stessa in quest'ambito, cosa significherebbe? Con quali implicazioni si porterebbe? Ora, fatemi subito dire che questi tre aspetti, l'aspetto procreativo, l'aspetto simbolico e l'aspetto dell'ordine pubblico, sono veri, tutti e tre. E sono tutti e tre biblici, devono convivere tutti e tre. Noi non possiamo isolarne soltanto uno. C'è chi dice, no? C'è chi prende un aspetto e dice soltanto che l'aspetto principale delle relazioni intime è l'aspetto procreativo, no? C'è una parte della, no? La Chiesa Cattolica è molto prossima a questa lettura, che non è che sia sbagliata, è incompleta. C'è chi dice soltanto, no, che l'aspetto relazionale simbolico è quello da incentivare, cioè l'unione, no? Che non è che sia sbagliata, neanche questa è una cosa sbagliata, ma è incompleta anche questa, così come è incompleta quella lettura che dice soltanto dell'ordine pubblico per controllare i comportamenti. No, la visione biblica è completa, è olistica, è globale. Genesi 2, prendete con me Genesi 2, perché ci sono alcune cose che vengono fuori se noi leggiamo. Siamo la creazione. Guardate il contesto in cui Dio ha creato l'uomo e la donna. È importante perché sappiamo tutto, versetto 18 ad esempio: poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Ora state attenti, questo aiuto qui in ebraico è Ezer. Nella Bibbia compare 18 volte. Per 17 volte, quando si parla dell'aiuto, si riferisce a Dio. Dio è il nostro aiuto. Se tu pensi che questa sia un'autorizzazione a sottomettere in modo inopportuno tua moglie, questa è un'eresia. Poi Dio, il Signore, disse: non è bene che l'uomo sia solo, io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Dio, il Signore, quindi, avendo fatto dalla terra tutti, eccetera, eccetera. Poi guardate il versetto 6. Versetto 5 e 6. Non c'era ancora sulla terra alcun arbusto della campagna, nessuna erba, perché il Signore non aveva fatto ancora piovere sulla terra. Non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Il compito, quando Dio crea l'uomo e la donna, li crea nel contesto del giardino originario. E Dio crea l'uomo e la donna con una responsabilità e un compito. Sono creati a immagine sua, sono creati a immagine di Dio, sia l'uno che l'altro, però sono creati anche con lo scopo di coltivare, di essere giardinieri di Dio, per coltivare e per far fruttare, per portare alla fioritura il bellissimo, l'immenso, l'incredibile giardino di Dio. Cioè, questo significa che Dio ha creato l'uomo e la donna perché c'è del lavoro da fare. E quando Dio rende l'uomo e la donna in grado di procrearsi, ha in mente questo, ha in mente la realizzazione del mandato culturale, il dominio, la realizzazione, no, la coltivazione di questo giardino. Non è per fermarsi alla contemplazione gli uni con gli altri. Dio fece l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio, e li creò maschio e femmine, poi gli benedisse e disse: siate fecondi, moltiplicate, riempite la terra, rendetela soggetta, dominate sui pesci, sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, eccetera, eccetera. 1:27. Le nostre relazioni intime, amici, sono lì. È lo strumento che Dio ci ha dato per rispondere anche a questo mandato importante: coltivare il giardino, governare il giardino, governare la creazione, amministrare in modo responsabile la creazione di Dio. Alcune cose. Questo in qualche modo significa che lo scopo delle nostre relazioni intime, quindi, non è tanto, no, il piacere reciproco anche, ma dobbiamo avere in mente che c'è un progetto più grande dentro il quale noi possiamo trovare posto. Questo progetto più grande è la realizzazione del piano stupendo di Dio. Pensa alla procreazione, pensa all'avere dei figli. Molte persone nella società contemporanea trattano questo argomento con una forma mentis non biblica. Pensano che sia giusto decidere o non se procreare oppure meno. Pensano al concepimento come un mero atto fisico, come una cosa fra le tante che in qualche modo si può controllare. Ora, nella visione biblica, invece, la procreazione è un aspetto importante della pienezza dell'intimità che il Signore ci ha dato. Questo non significa che dobbiamo farlo in modo irresponsabile, non controllato, no? Ma questo significa che niente meno è un aspetto ineludibile del nostro essere creature di Dio, create a sua immagine per in qualche modo governare la sua creazione. Questo significa che in qualche modo dobbiamo riorientare i nostri presupposti e i nostri principi. Ora, in qualche modo un cristiano non può decidere di non avere figli, perché questo è un problema all'origine. Significa in qualche modo negare, in qualche modo mettersi ostacolare o comunque allontanarsi, distanziarsi da quello che è il principio biblico. Se noi abbiamo fatto un ragionamento di questo tipo per motivi egoistici, allora probabilmente c'è un errore, c'è uno sbaglio, ma allo stesso modo noi non desideriamo bambini perché i bambini sono dolci, perché vogliamo la compagnia quando siamo anziani, perché in qualche modo no, vorremmo che la nostra figlia femmina abbia un fratellino maschio. Sì, sono tutti motivi legittimi, però sono cose incomplete. Il motivo fondamentale è perché vogliamo onorare il mandato che Dio ci ha dato. L'uomo e la donna sono incaricati da Dio con uno scopo nobile, noi non possiamo ignorarlo. Allora, amici, questo significa in qualche modo che tutto quest'ambito della riproduzione deve essere in qualche modo assoggettato al Vangelo di Gesù Cristo nel modo opportuno. Questo non significa che non ci debba essere contraccezione o controllo delle nascite, non è questo, però bisogna vivere nella prospettiva responsabile di Dio. Amici, ci sono casi dove una coppia cristiana non può avere figli per motivi fisici, per la salute, per l'età. Allora noi dobbiamo essere i primi in qualche modo ad accompagnare, perché normalmente queste cose creano scompensi e sofferenze. Dobbiamo essere i primi a essere pronti ad ascoltare, no, il grido e il disagio che viene da questa situazione. Però un cristiano non può adagiarsi, non può applicare nell'ambito della procreazione la stessa mentalità egoistica ed utilitarista che si trova nella società contemporanea. Questi calcoli non funzionano nella prospettiva di Dio. Perché? Perché sono contrari al mandato di Dio. La relazione. Dio vuole non soltanto che noi ci fortifichiamo nella procreazione, ci moltiplichiamo, ma Dio vuole che in qualche modo l'uomo e la donna siano fortificati nella relazione gli uno dall'altro. Significa in qualche modo che sviluppino delle relazioni di un certo tipo, appunto che ci sia gioia e pienezza l'uno dall'altro. Questo significa fare di tutto per piacere al proprio marito, alla propria moglie. Ci sono dei fondamenti biblici per questo? Certo che ci sono. Esempio, Salmo 45, 11. Prendetelo con me. Salmo 45:11. E il re si innamorerà della tua bellezza, egli è il tuo Signore, inchinati a lui. Isaia 62, versetto 5. Come un giovane sposa una vergine, così i tuoi figli sposeranno te. Come la sposa è la gioia dello sposo, così tu sarai la gioia del tuo Dio. Isaia 62, versetto 5 e 6. Ci sono tanti altri brani, ma significa che in qualche modo nella visione cristiana e biblica la relazione tra donna e uomo deve essere vissuta nella pienezza della gioia che il Signore ci dà, e questo significa che bisogna coltivare nel modo più opportuno le nostre relazioni, in modo che la nostra relazione, che la gioia reciproca l'uno dell'altro sia la manifestazione dell'amore, della pienezza e della grandezza di Dio. Fatemi subito dire che non c'è una testimonianza più forte al mondo di una famiglia, di una coppia che nel Signore si rispettano e vivono nella gioia, nell'equilibrio, nella pienezza l'uno e l'altro. È una delle manifestazioni più forti di cosa significa che Dio ama il suo popolo e come Dio si relaziona con il suo popolo. Per questo motivo ogni fallimento, ogni sofferenza, ogni difficoltà nella relazione di coppia è in qualche modo una manifestazione di quanto noi siamo lontani da questa relazione perfetta e a Dio con il suo popolo. Questo è lo scopo. Qual è lo scopo? Onorare Dio, la gloria di Dio al centro, come? Con la procreazione, con la riproduzione, con la profondità delle relazioni e con l'ordine pubblico. Ora, fatemi subito dire, amici, sull'ordine pubblico soltanto una cosa. Io, la convivenza è un tema attuale, no? Cioè, molti pensano che la convivenza sia un itinerario, una specie di prova, no? Tu convivi, provi, no? Sono pochi poi quelli che dalla prova passano alla stabilità della scelta. Ma ora fatemi subito dire che questo aspetto della prospettiva biblica è un problema, ed è un problema per il semplice motivo perché tu non puoi gustare una relazione intima con il tuo compagno o con la tua compagna senza impegnarti in modo definitivo con lei. Non puoi, non è biblico. La Bibbia dice che la casa, il contesto, la cornice dentro la quale tu devi sperimentare la pienezza delle relazioni intime, il matrimonio. E ogni relazione che oltrepassa, che fuoriesce da questa istituzione, da questa casa morale che Dio ha creato, è in qualche modo non è a tuo beneficio, anche se ti illudi per un breve tempo che sarà a tuo beneficio, ma sarà a tua privazione, sarà a tua sofferenza. Nella prospettiva cristiana la convivenza è un problema, perché significa abbassare lo standard di Dio di una relazione stabile, fissa. No, significa abbassarla allo standard della cultura contemporanea, dove in qualche modo tu provi, tu sbagli, eccetera, tu cambi, dove non c'è un impegno definitivo, dove tu ti impegni soltanto, come dire, per una notte nello spazio di un letto con qualcuno, però senza costruire realmente comunità. Stai costruendo te stesso, vai a procedere soltanto alla soddisfazione dei tuoi bisogni. Non è possibile nella prospettiva biblica. Non è una prospettiva biblica. Il matrimonio non è una grande cerimonia. Il matrimonio non deve essere un evento scoppiettante con i fuochi d'artificio. Il matrimonio è però lo scambio di alcune promesse che valgono per la vita. Che valgono per la vita, e quando si scambiano queste due promesse c'è un testimone che è più importante di tutti gli altri, e questo testimone è Dio. Tutto il resto non importa, tutto il resto è mero contorno, ma se non c'è questo, tu non sei legittimato in qualche modo a vivere la profondità della relazione intima, e se la vivi, la stai vivendo, e non stai costruendo comunità, non stai costruendo per il regno di Dio, stai distruggendo e ti fai del male. Il rischio. Qual è il rischio? Qual è il rischio quando si parla di queste cose? Beh, il rischio, diciamolo subito, il rischio è quello di vivere nell'idolatria delle relazioni intime. Ora, uno dei paradossi del mondo contemporaneo è questo: si parla sempre di più di alto standard nel matrimonio. Se voi vi guardate attorno, ci sono migliaia di corsi, ci sono migliaia di libri che in qualche modo incoraggiano e incentivano la perfezione, o si alza lo standard, la vita della relazione di coppia. È un problema questo, c'è molta sofferenza, per cui c'è un forte bisogno, e si costruisce questo standard del matrimonio sempre più alto, no? È diventato un meccanismo molto complicato. Però da un lato c'è questo standard che si alza sempre di più. Se voi guardate i dati, però, nella nostra epoca non ci sono mai stati così tanti divorzi e separazioni come nei nostri giorni. C'è qualcosa che non va. Da un lato c'è uno standard altissimo, dall'altro c'è una frammentazione, c'è una sofferenza fortissima. E questo perché spesso il matrimonio, la relazione intima, è diventato un idolo in sé, perché spesso noi, come ci poniamo con l'altro, è un problema, è una sofferenza. E succede questo. Succede da un lato, questo è uno dei rischi che spesso capitano, che quando c'è buona sintonia in una coppia, spesso questa coppia, sapete cosa fa? Invece che costruire comunità per la gloria di Dio, sapete cosa fa questa coppia? Si isola, si intensifica nel proprio isolamento, si concentrano su loro stessi, non c'è nessuna attenzione verso il mondo esterno. Si incominciano a coltivare delle aspettative non realistiche verso l'altro, anzi si usa l'altro come strumento per la realizzazione personale. C'è un'intimità falsa. Io non riesco a vivere più senza di te. Questo è l'indice, il segnale. Il segnale che probabilmente stiamo sconfinando nell'idolatria. Non ce la faccio più, non riesco più a muovermi, ho bisogno di qualcuno che mi sia accanto. Queste relazioni chiuse, autarchiche, che implodono, che fanno del male. Ora, fammi subito dire che anche la più bella baita di montagna, anche la più bella baita di montagna, la casa più perfetta, ha bisogno di una porta e di un po' di finestre. È impossibile vivere una sana relazione di coppia, una sana relazione intima, senza una sana proiezione verso il mondo esterno. Se tu ti fermi a contemplare il tuo compagno o la tua compagna, probabilmente questa situazione prima o poi imploderà. E ci sono delle relazioni, amici, che sono delle relazioni sbagliate, che sono delle relazioni come fatte a mo' di sanguisughe. Voi sapete cosa sono le sanguisughe? No, è un'immagine non mia, è un'immagine biblica. Con Proverbi 30, versetto 1. Di avere, ecco, versetto 15, non 1. La sanguisuga ha due figlie che dicono dammi. La sanguisuga ha due figlie che dicono dammi. Poi dice: ci sono tre cose che non saziano mai, anzi quattro che non dicono mai basta, il soggiorno dei morti, eccetera eccetera. Però questa immagine è che spesso ci sono delle relazioni costruite con questa modalità. Sapete qual è questa modalità? È la modalità del parassitismo, dell'essere parassiti all'altro, del non avere una persona, una propria personalità, nel vivere, come dire, sopra l'altro senza sviluppare una propria identità. Ora, se queste relazioni sono troppo intense, procurano sofferenza alle persone coinvolte e alla comunità che ci sta attorno. Bisogna uscire. E questo è un rischio, perché questo è un segnale che si vive una relazione intima nell'idolatria dell'altro e non nell'onore del Signore. Allo stesso modo, noi siamo spesso soggetti a numerosi tipi di frustrazioni di tipo sessuale. C'è nella società attorno a noi una forte promiscuità, difficoltà varie, no? E spesso anche la comunità cristiana si dimentica della centralità della grazia di Dio e viviamo assoggettati, schiavizzati da queste frustrazioni e sbagliamo dell'individuare la giusta centratura, che è Dio, la sua grazia. Non riscopriamo la potenza della grazia che ci trasforma. Questo è quello che succede, tanta confusione. Bene, ma allora, ed è l'ultimo punto, qual è la via di uscita? Qual è la via di uscita a questo caos? Beh, la via di uscita è questa, amici, è che c'è un vero matrimonio, l'unico vero matrimonio con cui io e te dobbiamo fare i conti. E quest'unico vero matrimonio non è con la persona più bella che tu puoi incontrare, non è col partner più affascinante che tu puoi individuare. Questo nuovo matrimonio tu lo puoi incontrare sia se vivi nella solitudine, sia se tu sei single, sia se tu sei sposato, sia se hai vissuto matrimoni falliti, sia se vivi nel disordine, nel caos di una sessualità confusa. Questo nuovo matrimonio il matrimonio che possiamo trovare soltanto con Gesù, con lo sposo. Si applica ai divorziati e a quelli che non lo sono. Si applica a quelli che hanno dei desideri confusi e a chi non lo ha. Se a chi aspetta la realizzazione del principe azzurro, che forse non arriverà mai, anche a chi si guarda attorno e vede la frustrazione di un compagno che non vorrebbe più avere. Si applica a tutti. E l'unica domanda questa mattina importante è che a questo matrimonio siamo invitati tutti. Ed è l'unico invito che farà realmente la differenza per ognuno di noi. Nella Bibbia ci sono molti matrimoni: Adamo ed Eva, Abramo e Sara, Davide e Betsheba. Ma c'è una storia di un matrimonio, che è un matrimonio perfetto. Ed è la storia di Dio Padre che manda lo sposo, Gesù, a prendere la sua sposa, il popolo. Ed è la storia di Dio che manda lo sposo a far sì che la sposa sia perfetta in ogni cosa, affinché insieme possano gioire di tutto. È la storia di cui Giovanni Battista parla in Giovanni 3, quando dice: ecco lo sposo, sta arrivando. È la storia di cui il Signore Gesù stesso parla in Matteo 11. È la storia di cui Paolo dice, no, che la Chiesa deve prepararsi ad incontrare il suo sposo. È la storia di cui parla il libro dell'Apocalisse, quando parla delle nozze dell'agnello, e a cui Dio e te siamo invitati. Ed è un matrimonio perfetto che fa, che può guarire questo matrimonio perfetto. Ogni altro matrimonio. È un matrimonio che può essere realmente la guarigione e la prospettiva di ognuno di noi. È una prospettiva biblica straordinaria. Io voglio dirti questa mattina, a conclusione, ogni volta che tu sei sola o solo, perché sei vedova o divorziata o sei stata abbandonata, ogni volta che tu ti trovi in questa condizione, io ti chiedo: non guardare più alla tua solitudine, al tuo bisogno di compagnia umana, ma ogni volta che ti trovi in questa condizione, alza la tua vista, alza il tuo sguardo a quel giorno in cui ci sarà il matrimonio perfetto a cui anche tu sei stata invitata. Guarda quel giorno e pensa alla tua vita in questa prospettiva. Non pensare alla sofferenza che ti circonda, ma pensa alla benedizione che ci aspetta. E io voglio dirti anche questo: ogni volta che forse la tua coppia, la tua relazione di coppia è sofferente in molti modi, forse in qualche modo noi ci troviamo in profonde difficoltà. Bene, ogni volta che incontriamo una difficoltà come mariti e mogli, ogni volta che ci troviamo nelle fauci dell'incomprensione, della follia, delle relazioni che sono lì per spezzarsi, alziamo lo sguardo, non concentriamoci più sulle nostre relazioni, ma guardiamo oltre le nostre frustrazioni e il nostro dolore. Guardiamo a quel giorno perfetto in cui un matrimonio sarà celebrato, e sarà il matrimonio tra lo sposo perfetto e la sposa perfetta, tra l'agnello, tra le nozze dell'agnello che in qualche modo possono salvare e guarire ognuno di noi. Io voglio dirti che se forse vivi in una condizione in cui vivi una relazioni intime disordinate, in cui hai delle cose da mettere a posto perché o il divorzio, o il matrimonio, eccetera eccetera, o le relazioni sono state, come dire, abbastanza casuali, bene, fai di tutto per ordinare questo, però quando vivi nella frustrazione, nel disordine, quando pensi che queste forze siano più grandi di te, guarda a quel giorno, guarda a quel matrimonio in cui ogni desiderio sarà in ordine, in cui ogni perfezione non sarà per lo sposo e per la sposa, in cui non ci saranno più ferite, in cui non ci saranno più frustrazioni. E io voglio dirti che questo matrimonio è l'unico che può farci godere per l'eternità, gli uni degli altri, perché è il matrimonio con l'agnello, il matrimonio con Gesù, è il matrimonio più importante per ognuno di noi. nessun matrimonio ha senso, nessuna relazione ha molto senso se non è vissuta in questa prospettiva. Chi vince erediterà queste cose, e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. E poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò e disse: vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, e sarà una moglie perfetta. Basiamo il nostro capo. Vogliamo pensare alle nostre relazioni intime, come noi strutturiamo o abbiamo strutturato la nostra vita, e ai principi della parola di Dio. Vogliamo pensare ai nostri bisogni? Ai nostri desideri disordinati? Signore, io ti chiediamo questa mattina che ognuno di noi possa vivere la pienezza della verità anche in quest'ambito, che il Vangelo possa formarci, Signore, anche qui. Io ti prego, Signore, per quanti di noi hanno problemi in quest'ambito, per chi vive, Signore, nella solitudine. Io ti chiedo, Signore, che tu possa lavorare il cuore di queste sorelle, di questi fratelli, facendo comprendere che anche nella solitudine si può vivere per costruire comunità alla tua gloria. Io ti prego, Signore, per le coppie, per i matrimoni sofferenti, Signore. Ti prego, Signore, che ci possa essere guarigione e che le nozze dell'agnello, l'invito alle nozze dell'agnello, possa essere realmente una profonda guarigione anche delle nostre relazioni matrimoniali e di coppia. Ma quanto lo sposo perfetto, che è Gesù, incontrerà la sposa perfetta, che sarà il tuo popolo. Io ti prego, Signore, per quanti di noi hanno, Signore, vivono un po' nella confusione, forse hanno anche problemi di identità sessuale, di chi vivono o hanno vissuto nel disordine in quest'ambito, per cui tante conseguenze, Signore, ancora vediamo. Io ti prego, Signore, che la tuo popolo, la tua comunità possa essere realmente una comunità di cura con il Vangelo, ricordandoci gli uni e gli altri la grazia del Signore Gesù. Ti prego, Signore, perché noi possiamo vivere questa intimità nelle prospettive che tu ci dai, che sono quelle della procreazione, della relazione, dell'ordine pubblico. Ti prego, Signore, di fare di ognuno di noi, Signore, delle nostre relazioni manifestazione della grazia e del perdono di Dio. Nel tuo nome chiedo questo.